anch'io, mi associo insieme a mia moglie, vi salutiamo caramente tutti affettuosamente nel nome del Signore, in particolare anche la possibilità di rivedere vecchie conoscenze come Rosanna e Vincenzo. E, beh, certo, quando l'Apostolo Paolo scriveva nell'Epistola ai Efesini, capitolo 4, versetto 16, e auspicava che il corpo fosse ben collegato, ben connesso, immagino che non prevedesse la possibilità che un giorno la Chiesa si potesse collegare e connettere via web. Ovviamente lui non faceva riferimento a questo tipo di collegamento, a questo tipo di connessione, ma credo che lui non facesse nemmeno riferimento, fratelli, ad un collegamento, a una connessione che fosse relegata semplicemente da un punto di vista fisico, cioè riempire un locale da un punto di vista fisico, ma sappiamo che la connessione e il collegamento di cui qui Paolo faceva riferimento, aveva un profondo valore perché era il risultato, prima di tutto, dell'opera dello Spirito Santo che avrebbe compiuto nelle vite di tutti coloro che un giorno avrebbero confessato Gesù quale proprio personale Salvatore. E a noi come membri ci viene chiesto di conservare appunto questa unità straordinaria che non saremmo mai stati capaci di poterla costruire, ma appunto ci viene chiamato, siamo chiamati a conservarla. E quindi, beh, tant'è. Anche se in momenti particolari come quelli che stiamo vivendo, cogliere un'opportunità di poterci collegare, seppur in maniera virtuale, diventa un'occasione per ciascuno di noi, come ha pregato anche fratello Pietro, per essere edificati, incoraggiati, quando abbiamo al centro la parola di Dio, perché la parola di Dio riesce a produrre quegli effetti benefici nelle nostre vite. E proprio proseguendo questo solco, invito ad aprire la parola di Dio nel testo della Seconda Corinzi, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 10, Seconda Corinzi, capitolo 5, da 1 a 10, sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. E seppure saremo trovati vestiti e non nudi. Perché noi che siamo in questa tenda gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore, perché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Non tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, perché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Ovviamente è impensabile, nel tempo che abbiamo a disposizione, poter guardare i molteplici aspetti contenuti in questi 10 versetti, ma il titolo che vogliamo dare a queste riflessioni è un sano realismo abbinato ad un solido fondamento della nostra speranza. Noi sappiamo, fratelli, che l'Apostolo Paolo è stato forse uno degli uomini più importanti, uno degli strumenti più efficaci e incisivi all'interno dell'espansione dell'opera del Signore. Ed è innegabile che a lunghi tratti del Nuovo Testamento, nel libro degli Atti degli Apostoli, nelle sue epistole, percepiamo un uomo completamente dedito, completamente consacrato all'opera del Signore. Eppure, fratelli e sorelle, il fatto che lui sia stato completamente dedito all'opera del Signore non ha significato il fatto che lui fosse scollegato dalla realtà, cioè non fosse impregnato di un sano realismo. Ma questi versetti esprimono tutta la consapevolezza e la presa di coscienza da parte dell'Apostolo Paolo che, seppur lui era un del Signore, il lungo e largo, lui non aveva alcuna patente di immunità. Oggi è un termine che va molto di moda, la patente di immunità, cioè quella garanzia di sapere che lui fosse assolutamente esente da ogni problematica fisica. Ma Paolo, così come noi, così come tutti gli esseri umani, si ritrovano all'interno di un corpo fisico che è soggetto a tante situazioni negative, e anche lui, come servitore, era impregnato del profondo senso della realtà, perché questo profondo senso della realtà lo percepiva veramente toccando con mano tutta la pochezza del corpo fisico in cui lui abitava. E credo che sia importante, fratelli e sorelle, in tempi anche difficili come questo, come questo che stiamo vivendo, avere sempre davanti il senso reale delle cose, affinché noi non possiamo costruirci delle false aspettative, perché queste false aspettative poi si trasformano in un profondo inganno e quindi ci può portare anche allo scoraggiamento. Oggi, per esempio, viviamo un momento particolare dove c'è un grande senso di frustrazione e di smarrimento, perché ovviamente le vite degli esseri umani sono state completamente stravolte e ognuno pensava nel proprio ideale personale di potersi costruire un modello di vita che non potesse essere mai stravolto. In verità poi che cosa scopriamo? Scopriamo che con un scoppio di dita il mondo è completamente cambiato e tutte le certezze che fino al 21 febbraio esistevano in ognuno degli imprenditori, in ognuna famiglia, sono crollate miseramente. Perché? Perché il problema, fratelli e sorelle, cari amici, sta nelle false aspettative che noi possiamo coltivare, che si trasformano in grandi inganni e quindi poi anche grandi delusioni. Perché più l'aspettativa è alta e più ci creiamo false aspettative, più poi il rovesciamento di queste aspettative si trasformano in forti delusioni. L'Apostolo Paolo aveva invece piena consapevolezza di tutto questo, e sapeva che pur se lui fosse un servitore, lui era soggetto alle stesse passioni di qualunque essere umano, perché lui non proveniva da un pianeta diverso, ma lui era l'immagine del terrestre come noi portiamo l'immagine del terrestre. Ok? E quindi è importante questo sano realismo, soprattutto in epoca in cui l'uomo cerca di incoraggiarsi l'uno con l'altro con degli slogan che conosciamo molto bene e che circolano in maniera vertiginosa, no? Andrà tutto bene. Cioè c'è proprio il desiderio da parte dell'essere umano di sperare di ritornare alla normalità, come se ritornando alla normalità fosse risolta la problematica. Fratelli, andrà tutto bene, avrà un valore quando parte, quando c'è la consapevolezza del sano realismo. E Paolo non è che avesse questo non è che fosse legato a questo andrà tutto bene perché sapeva che questo corpo in cui lui viveva potesse migliorare, ma era cosciente, fratelli e sorelle, di tutte le dinamiche problematiche e criticità che purtroppo si vivono all'interno di un corpo fisico. E infatti evidenzia con una delle immagini più belle all'interno della scrittura il fatto di vivere in questo corpo fisico simile ad una tenda. Lui paragona il corpo fisico, il corpo che lui abita, come ad una tenda. Ebbene, descrivere e utilizzare questa immagine da uno che è un fabbricante di tende, possiamo avere maggiore consapevolezza della sua diciamo così, descrizione pertinente di tutti gli elementi legati alla tenda. Lui conosceva, ad esempio, la transitorietà di una tenda, sapeva il materiale con cui era composto una tenda e sapeva anche la fragilità di una tenda, che col passare del tempo era soggetto all'usura del tempo e quindi, di fronte anche ai tanti traumi che avrebbe potuto vivere, questa tenda si sarebbe anche disfatta. Quindi Paolo, essendo un fabbricante di tende, conosceva bene tutti i risvolti legati a questa tenda. e sapeva benissimo che vivere in questo corpo non significava vivere rose e fiori, anche se lui era un servitore del Signore, ma ripeto, non aveva alcuna patente di immunità, perché anche lui ha vissuto delle esperienze come possono vivere tutti gli esseri umani, ma aveva la consapevolezza quindi che in questa tenda c'era un'oppressione, c'erano dei gemiti che venivano elevati, proprio perché, fratelli, è la storia che ci racconta di ogni essere umano, che vivendo in un corpo carnale, un corpo fisico, che ha l'immagine del terrestre, vive tutte le conseguenze legate alla sfera fisica, alla sfera terrestre. La cosa però straordinaria, fratelli e sorelle, è che questo sano realismo, se fosse soltanto, se si fosse fermato la sua analisi soltanto a descrivere la realtà della vita dell'uomo che abita in questa tenda, ovviamente ci sarebbe soltanto da cadere in depressione, perché effettivamente, fratelli e sorelle, la descrizione che ci presenta l'Apostolo Paolo è una descrizione veritiera, realistica, ma se fosse soltanto però fermata soltanto a questa analisi, sarebbe come tutti gli uomini senza speranza. Dov'è il cambiamento radicale? Non nella speranza che andrà tutto bene, non nella speranza che lui sarà immune da ogni problematica. Sapete, oggi, anche in questi ultimi settimane, penso che anche voi abbiate avuto la possibilità di poter riscontrare che circolano tanti versetti che giustamente c'è una finalità di incoraggiamento, ma spesse volte questi versetti possono creare delle false aspettative. Per esempio, uno dei versetti che sta circolando in queste ultime settimane è preso dal Salmo 91, non so se l'avete mai letto e sentito, e addirittura hanno coniato il Salmo 91 come il Salmo anti-coronavirus, ok? Come se, perché? Perché ci sono dei pezzi all'interno di questo Salmo che quasi garantiscono al credente l'immunità dal Covid-19. E infatti che cosa dice? Nessuna piaga ti colpirà, nessuna pestilenza potrà avvicinarti e toccarti. Beh, poi che cosa scopriamo, fratelli e sorelle? Che nella lista delle persone che sono infettate ci sono anche tanti credenti. E sappiamo anche che alcuni, grazie a Dio, sono stati guariti. Altri, in realtà, sono anche deceduti. Com'è? Non funziona il Salmo 91 per loro? Allora abbiamo bisogno sempre di avere davanti quel sano realismo. E se non comprendiamo la rivelazione scritturale nella sua pienezza, rischiamo di costruirci dei falsi illusioni che poi dopo si trasformano in grosse delusioni. Ma qui Paolo ci presenta la realtà che lui, vivendo in questa tenda, è geme, è oppresso e quindi vive tutta una serie di caratteristiche che possono riguardare qualunque essere umano. Ma qual è la straordinaria altra verità che vogliamo concentrarci stasera? È il fatto che lui era sì impregnato di un sano realismo, ma altresì era impregnato del solido fondamento della speranza in cui lui ha riposto la fiducia. E qual è il solido fondamento? Il fatto, cioè, che Dio ha preparato, fratelli, un edificio, una casa che non è fatta da mano d'uomo, ma eterna e nei cieli. Questo è il grande progetto di Dio verso coloro che un giorno hanno vissuto un'esperienza personale con il Signore. Non che andrà tutto bene, perché tutto si risolverà in maniera normale, perché questa terra, ci ricorda anche nel capitolo 8 di Romani, anche questa terra geme in travaglio e brama la manifestazione dei figli di Dio. Quindi pensare che la nostra speranza fosse e sia relegata soltanto alla sfera terrestre sarebbe una delle più grandi delusioni. Ma il messaggio meraviglioso del Vangelo è che Dio ha preparato per ciascun credente un edificio che non è fatto da mano d'uomo, ma eterno e cieli. E che cos'è questa abitazione celeste, fratelli e sorelle? Qui in questo contesto l'abitazione celeste non è quello che potremmo chiamare paradiso o addirittura i nuovi cieli e nuova terra, ma l'abitazione celeste di cui sta parlando, di cui sta parlando in questo in questi versetti, è proprio contrapposta alla tenda umana, è quel corpo incorruttibile che Dio ha preparato per ciascun credente. E questa è la straordinaria contrapposizione. Difatti, che cosa dice nel versetto 2? Abbiamo letto: perciò in questa terra gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti, ecco, rivestiti della nostra abitazione celeste. Ma come si può essere abitazione. No, perché questa abitazione in realtà, quel nuovo corpo incorruttibile, glorioso che Dio ha preparato, nel quale noi ci abiteremo per tutta l'eternità, è straordinario, professore. E questa è la straordinaria base della solida, del fondamento di una solida speranza. E noi desideriamo, dice l'Apostolo Paolo, di essere, non di essere spogliati, ma di essere rivestiti di questa abitazione, di questo corpo glorioso. Immaginate un corpo glorioso che davvero, fratelli, non potrà essere più toccato da nessuna infermità, che non potrà essere toccato da nessuna malattia. Oggi siamo concentrati tutti su questa pandemia, ovviamente, perché la viviamo con una certa urgenza e immediatezza. Ma in realtà, se vedessimo le statistiche delle cause di mortalità di un uomo, scopriremmo che il Covid si ritrova all'ultima posizione, mentre nelle prime posizioni ci troviamo le ischemie cerebrali, i tumori. Oggi siamo focalizzati tutti, ovviamente, su questa emergenza, per l'immediatezza di questa pandemia. Fratelli, crediamoci, le percentuali per le cause di mortalità sono molto più alte per altre motivazioni. Milioni, 15-16 milioni, leggevo alcune statistiche, che relegano, fratelli, il Covid con tutti i suoi effetti agli ultimi posti. Questo per dire che cosa, fratelli? Che siamo tutti esposti, siamo tutti potenzialmente, e nessuno è garante di un'immunità, ed è vero che dobbiamo imparare, fratelli, a prendere le misure preventive per rispettare sia le disposizioni governative, ma anche per tutelare, ma è anche vero, fratelli, che la nostra speranza risiede in questa abitazione celeste. E Dio, abbiamo visto che nel versetto 5, che in previsione di questa abitazione celeste, qual è il pegno che ci ha dato? La caparra. Sapete, quando voi avete acquistato una casa, immagino, quando abbiamo acquistato una casa, abbiamo pagato, abbiamo effettuato il compromesso, abbiamo pagato e abbiamo anticipato una somma che viene chiamata caparra, che, voglio dire, non significava automatica acquisizione della casa, ma significava un impegno che noi abbiamo dato per l'acquisto di questa casa. Bene, Dio ci ha dato anche lui una caparra, e questa caparra è lo Spirito Santo che vive nelle nostre vite. E mentre alcuni compromessi di compravendita immobiliare potrebbero non trasformarsi in reddito, beh, siamo sicuri che Dio, quando mantiene le sue promesse, sono sia ed amen. E non è come un uomo che rievoca quello che ha donato. Lui ci ha dato lo Spirito Santo. E sappiamo che la redenzione, fratelli e sorelle, non è soltanto intesa da un punto di vista spirituale, ma come ci ricordo ancora una volta, ripeto, prima Corinzi capitolo 15, Romani capitolo 8, riguarda anche la redenzione del nostro corpo. E questo è qualcosa di straordinario. E quindi, dice Paolo, siamo nella piena fiducia che sia che viviamo su questa terra e siamo assenti dal Signore, e noi viviamo per fede, sia che saremo dal Signore, per lui aveva uno stesso valore, anzi, desiderava maggiormente poter incontrare il Signore sapendo di essere rivestiti di questa, di questo corpo incorruttibile. Se è vero tutto questo, a un certo punto, se è vero che noi abitiamo in una tenda, e se è vero che la tenda è proiettata verso il disfacimento completo, adesso qualcuno potrebbe pensare, vabbè, vivo a modo mio, tanto poi il Signore mi ha preparato un corpo incorruttibile che andrò ad abitare. E vedete, la filosofia greca, purtroppo, col suo dualismo, contrapponeva ciò che era lo spirito tra ciò che era la materia e il corpo. E alla fine, anche tra i credenti di Corinto, soprattutto questo nella prima epistola ai Corinzi, incominciava a diffondersi l'idea che per il fatto che il corpo ormai è una tenda che va al disfacimento completo, beh, mangiamo e viviamo, tanto alla fine questo corpo dovrà essere distrutto. Noi siamo salvati in spirito. Ma fratelli e sorelle, sappiamo invece che questo corpo, anche se va diretto al disfacimento completo ed è destinato al deterioramento completo, come sappiamo, questo corpo oggi è l'abitazione dello Spirito Santo. E quindi l'Apostolo Paolo, pur essendo consapevole, pur essendo impregnato di un sano realismo che lo portava a considerare che questa tenda, che questo corpo fosse una tenda diretta al disfacimento, però che cosa dice? Questo non significa un'autorizzazione a fare quello che vuole, ma che cosa dice nel versetto 9? Per questo ci sforziamo di essergli graditi. Ma dove? Qui nel corpo. Proprio quel corpo che sarà destinato a deterioramento. Sì, proprio quel corpo che un giorno, se il Signore non torna prima, ci vedrà questo corpo all'interno di una bara, all'interno di un loculo, e diventerà col tempo, fino allo squillo di quell'ultima tomba, polvere. Ma in questo corpo, dice Paolo, noi ci sforziamo. Sapete, questo termine sforzarsi, ci ho riflettuto un po', e nel suo originario greco identifica due parole, amore e onore. E questo termine fu coniato e fu utilizzato soprattutto in un'epoca particolare, quando l'impero ottomano invase, conquistò e distrusse l'impero greco. E a seguito della vittoria che ottenne nei confronti dell'impero greco, incominciò ad attuare una politica classica dei popoli invasori. Sapete qual era? Cancellare la cultura, cancellare la lingua, cancellare tutto quel modo di pensare del popolo che era stato sconfitto. E allora che cosa sorse in quell'epoca nell'impero greco? Un numero di persone che decisero fermamente di combattere questa imposizione, mantenendo in maniera inalterata l'onore verso la propria identità culturale, la propria identità linguistica. E questo termine identifica proprio l'ambizione presente in Paolo, sapendo che è vero che un giorno questa tenda andrà sempre più a deterioramento, ma è anche vero che l'ambizione di Paolo e l'ambizione di tutti ogni vero credente è sapere di poter essergli graditi proprio in questo corpo. Questo termine sforzare ha un altro significato proprio di ambizione, fratelli. E l'ambizione, come sappiamo, è un aspetto che è relativamente negativo, perché ci parla di una presunzione, ci parla di un atteggiamento che potrebbe portare ad un orgoglio l'ambizione. Ma c'è anche una santa ambizione, sapete? E questo termine lo ritroviamo anche in Romani, capitolo 15, quando Paolo esprime il suo desiderio, la sua ambizione di predicare lì, dove Cristo non era mai stato predicato. C'è un'ambizione ovviamente negativa quando è frutto della natura carnale, ma c'è anche un'ambizione positiva. E in questo caso l'Apostolo Paolo dice: per questo ci sforziamo, cioè questa è la nostra ambizione. Sapendo che un giorno incontreremo il Signore, noi vogliamo essergli graditi sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo. Perché? Perché è vero che un giorno saremo rivestiti di un corpo incorruttibile, è vero che un giorno saremo rivestiti di un corpo glorioso, è vero che un giorno questo mortale sarà assorbito nell'immortalità, ma è anche vero che vivere alla presenza del Signore e anelare la presenza del Signore significa essere coscienti che un giorno ci ritroveremo di fronte a una tappa fondamentale dove passeranno soltanto ogni vero credente, e questa tappa l'Apostolo Paolo ce la presenta proprio come il tribunale di Cristo. Allora è vero che noi siamo chiamati a... cioè è vero che questa tenda si disfa, ma è anche vero che la consapevolezza di essere rivestiti di un corpo glorioso non ci porterà a vivere in maniera completamente passiva e in maniera superficiale, ma attraverso quell'ambizione che alimenta la nostra vita cerchiamo di essergli sempre più graditi, perché un giorno andremo davanti a quella tappa dove passerà ogni vero credente. Voglio chiarire che questo tribunale di Cristo è una tappa che vivranno soltanto, è una tappa che vivrà soltanto ogni vero rigenerato, ogni vero credente, sapendo da non confondere con quel gran trono bianco che invece andrà a tutti coloro dove saranno gettati poi in quel luogo di stagno di fuoco ardente. E in questo tribunale immaginate le dinamiche presenti in un tribunale. C'è una parte che cerca di presentare le proprie contestazioni, c'è un'altra parte che cerca di difendersi per potersi scollare le proprie colpe, ma sappiamo che davanti a quel tribunale presieduto dal Signore Gesù, che lui è il giudice, perfetto giudice, ogni scusa ogni pretesa di trovare delle giustificazioni a ciò che non abbiamo fatto, o ciò che abbiamo commesso in questo corpo, saranno completamente dileguate, perché si presenterà proprio un giudizio in verità, un giudizio in santità. E noi tutti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la sua retribuzione. Lì si smetterà di dare la colpa agli altri, lì si smetterà, fratelli, di trovare e accampare tante motivazioni, tante giustificazioni. Lì ci sarà il nostro passato, le nostre opportunità perse, le nostre opere, grazie al Signore, e quel giudizio. E sapere che un giorno ci presenteremo davanti al Signore, non davanti a delle persone, a degli anziani, piuttosto che a dei pastori, a dei predicatori, ma davanti a colui che è il giudice dei vivi e dei morti, dovrebbe portare questa vita su questa tenda, in questa tenda, a prendere atto sempre più di una consapevolezza seria di come comportarci, affinché ciascuno, fratelli, riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in bene. Che dire, fratelli e sorelle, ci sarebbe molto ancora da dire, ma voglio fermarmi qui per lasciare sul vostro cuore questi pensieri. Sano realismo, solido fondamento, ma altresì anche un modo corretto di prepararci in attesa del nostro incontro con il Signore. È grazie al Signore che potremo dire, in qualità di credenti, andrà tutto bene, perché un giorno incontreremo il Signore. A Lui sia la gloria. Amen.